Benvenuti a Sconfinando, un viaggio in tre puntate nella letteratura migrante in lingua italiana. Chi è uno scrittore e una scrittrice migrante? Cosa lo rende tale? Il fatto di essere emigrato in Italia e di aver acquisito una nuova lingua facendone la propria lingua letteraria? Il fatto di aver vissuto lo sradicamento e il senso di perdita di identità e di radici renderà le sue parole diverse da quelle degli altri scrittori? Ci racconterà qualcosa sull'integrazione degli immigrati in Italia? Ci parlerà nei suoi scritti di immigrati oppure racconterà le radici perdute struggendosi di nostalgia? Si sentirà un esiliato o si sentirà un viaggiatore che si avventura in un mondo nuovo, abitando più identità e lingue e trasformando l'italiano in una lingua creola? Queste sono le domande che ci siamo posti intervistando gli autori di questo viaggio nella letteratura migrante. Siamo giunti dunque alla terza ed ultima tappa di Sconfinando, un viaggio in tre puntate nella letteratura migrante. Dopo essere stati in Algeria con Amara Lacoussi, in Iran con Hamid Ziarati, in India con Laila Wadia, in Romania con Mihai Mircea Butkovan e in Albania con Arthur Spagnolli, eccoci giunte in Africa. Per la precisione nel Corno d'Africa, quella regione delimitata a nord dall'Eritrea, dall'Etiopia a ovest e a est dalla Somalia. Ci sposteremo infine nell'ex Jugoslavia, in Bosnia. Gabriella Germandi è italo-etiope, è nata ad Addis Abeba nel 1965 e si è trasferita in Italia nel 79. Da parecchi anni vive a Bologna, città originaria del padre. Scrive e interpreta spettacoli di narrazione, tra cui, cito, Mille sono le vie del ritorno, messo in scena recentemente all'Itticei Teatro di San Lazzaro. È appena uscito il suo primo romanzo per la casa editrice Donzelli, dal titolo Regina di perle e di fiori. In questo romanzo, Gabriella Germandi fa una scelta differente da tanti autori migranti. Rinuncia cioè all'autobiografia per la pluralità di voci e di storie. Il romanzo contiene infatti, come una matriosca, le storie degli anziani Arbegnà, degli ex partigiani etiopi che resistettero all'occupazione fascista italiana. A fare da cornice è la piccola Malè, che diverrà appunto la depositaria di queste storie che il vecchio Jacob sceglie per esserne la cantora. Un lungo viaggio nel tempo e nello spazio in cui scorrono la vita e le vicissitudini di una famiglia etiope nel periodo della dittatura di Mengistu. Ecco dunque la voce di Gabriella Germandi. Prima cosa che vorrei chiederti è di raccontarci di cosa parla Regina di Fiori e di Perle.
Allora, praticamente è una storia creata sulla raccolta delle memorie orali dei vecchi combattenti etiopi contro l'occupazione italiana. In realtà la storia parte negli anni Ottanta da questa bimba a cui uno dei suoi anziani di casa racconta questa storia chiedendole di promettere che quando sarà grande la racconterà portandola nel mondo, nel paese dove per ultimo hanno vissuto Pietro e Paolo, cioè l'Italia, e lì ricorderà a quel popolo che si è dimenticato, che un tempo ha voluto praticamente mettere il suo piede sopra il popolo etiope.
Senti, la bambina Malè riceve una sorta di mandato, come dici tu, a raccontare la storia del vecchio Jacob. E perché è così importante aver introdotto questo elemento, questo passaparola volontario, questo mandato, questa promessa su cui poi si regge tutta la trama del romanzo?
In realtà probabilmente questa è l'unica cosa autobiografica del romanzo. Io mi sento che bisogna in qualche modo riparlare di quei tempi partendo dal nostro punto di vista, perché quando si trovano racconti, diciamo, non tanto quello che riguarda il lavoro degli storici, di cui alcuni hanno già da anni cominciato a scoperchiare cose nascoste, ma il problema è proprio del racconto quotidiano della gente. Io mi sono tante volte sentita dire: noi vi abbiamo fatto le strade, le scuole. Allora ho cominciato a sentire l'esigenza, invece che fossimo noi a questo punto, a dire: aspetta un attimo, però c'è anche questo. E quindi in qualche maniera diciamo che la promessa è una promessa a me stessa, ecco, è l'unica cosa autobiografica veramente di tutto questo romanzo.
Senti, perché nel raccogliere queste testimonianze hai deciso di fare un romanzo e non un saggio storico?
Innanzitutto io non sono una storica, ma sono una cantastorie, e quindi proprio per il fatto di essere una cantastorie ho voluto raccogliere le storie come mi sono state raccontate dalle persone. E poi perché io amo raccontare, è il mio lavoro, proprio è un fuoco sacro che arde dentro e che mi spinge a fare in qualche modo la cantora, che poi è anche riprodurre e riproporre il sistema di narrazione orale tipico della mia terra.
Hai scelto anche di conservare la unitarietà di queste testimonianze, no? Non le hai diluite nel romanzo, le hai tenute intere, come dire. Che valore aveva per te? Perché hai fatto questa scelta?
Innanzitutto, allora, il fatto che ogni singola storia che sta all'interno di questo romanzo, volendo, avrebbe potuto diventare un romanzo a sé, però in questo modo si sarebbe perso la coralità delle voci, quindi io ho voluto trasformarlo proprio in un romanzo corale. Avrei potuto cercare di diluire di più le singole storie all'interno del romanzo, magari facendo intrecci diversi, eccetera, però non so, mi sembrava un po' di perdere proprio la storia come mi era stata raccontata. È un po' il problema che sarebbe diventato un romanzo di 6 volumi.
Certo, ma lei è la protagonista, diciamo, questa fanciulla che poi raccoglie le testimonianze, potremmo definirlo un tuo alter ego, proprio perché a sua volta scriverà questa storia. Vive a sua volta l'esperienza dell'esilio, perché viene a studiare a Bologna, e vive quella sorta di straniamento legato all'idea di individuo e collettività che è molto diverso qua e là. Anche tu hai vissuto questa esperienza, e se ha a che fare un diverso modo di concepire gli spazi individuali e collettivi.
Di sicuro tutti quelli che vengono da un'altra terra vivono questa sorta di spaesamento molto forte, penso che sia naturale. Se poi uno viene da una terra come l'Etiopia, dove gli spazi sono così diversi, per esempio, non so, il fatto che non ci siano le strade strette con i palazzi medievali, che sia tutto aperto, che l'aria circoli ovunque, che non ci siano case di più di 2 piani, a parte i palazzi nuovi che stanno facendo adesso in questi ultimi anni, il fatto che una città finisca perché ci sono 50 chilometri prima che ne inizi un'altra, e non che una città finisce perché c'è un cartello che dice fine e poi dopo c'è il cartello che dice inizio di... Ecco, tutto questo già come primo impatto è veramente destabilizzante, perché in ogni caso, per quanto uno possa immaginarsi un paese d'approdo, nel momento in cui arriva, e in ogni caso niente, la realtà non si avvicina minimamente a quella che può essere stata l'immaginazione. Anche se uno ha visto film, anche se uno avesse visto foto, se li avessero raccontato, però lo spaesamento molto forte all'inizio c'è.
Scrivere un romanzo sulla resistenza etiope all'occupazione italiana mi sembra che sia significato anche un po' voler sottrarre gli etiopi a questo ruolo di vittime. Scopriamo attraverso il tuo romanzo che l'Etiopia era un impero, che era un impero con una sua organizzazione sociale, un suo stato.
Devo dire onestamente che non mi sono posta l'idea se fosse un paese in qualche maniera vittima o no. Proprio per il fatto che non ho mai visto l'Etiopia come un paese vittima, anche adesso nonostante sia un paese che soffra molto. In quegli anni però è qualcosa che qui non si sa, proprio perché c'era una sorta di veto da parte del regime, che poi è rimasto anche come memoria collettiva, e non si doveva sapere che in realtà 2/3 del paese non erano in mano italiana e che sono stati in rivolta sempre, e che sono state impegnate così tante armate, erano impegnate non so se 11 o 15 armate complessivamente, e che in qualche modo l'Etiopia ha sfiancato l'Italia, come dice Rumiz, molto più della Panzer Division.
Tra le storie raccontate a Malé c'è anche una storia che non è propriamente legata alla resistenza all'esercito italiano, ma è legata all'esperienza della migrazione in Italia. Come dire, in qualche modo vivere da migrante oggi è sempre una storia di resistenza?
Sì, sì, più passa il tempo e più, almeno qui in Italia, diventa una storia di resistenza. Dal fare i documenti a qualsiasi altra cosa, e una resistenza anche nel cercare di comprendere, nel cercare di adattarsi.
Senti, i tuoi modelli letterari nello scrivere questo romanzo, quali sono stati?
Uno dei romanzi che mi ha ispirato questo romanzo è Ennio Flaiano, Il tempo d'uccidere, che per me è stata una grande rivelazione. Io purtroppo ho un po' di difficoltà a leggere autori italiani, e invece lui mi ha aperto la strada, l'ho amato tantissimo, uno scrittore onesto che dona veramente i suoi sentimenti al lettore, al di là della capacità di scrivere e di manipolare l'italiano a suo, cioè ed utile l'italiano tra le sue mani. Però oltre questo lui dona anche veramente se stesso, quindi ecco, lui è stato uno degli scrittori a cui mi sono ispirata nello scrivere.
Tu hai scelto di scrivere un romanzo in italiano, però conservando moltissimo lessico etio. Cosa hai tenuto e che cosa hai tolto? Perché avresti potuto scriverlo interamente in amarico, invece non
ecco,
l'hai
diciamo
fatto.
Che molte cose di quelle che erano state scritte in amarico le abbiamo tolte, perché purtroppo per me è una tale facilità il passaggio da una lingua all'altra, cioè in realtà è come se uno parlasse del significato, cioè il puro significato, che poi infila dentro una bottiglia verde o una bottiglia rossa. È così per me il passaggio dall'amarico all'italiano. Il fatto che ci sia tanto amarico dipende anche da questo. Per quanto riguarda il lessico, in alcuni punti mi rendo conto che è proprio una questione molto ormai istintiva. Quando io parlo l'amarico, delle volte faccio alcune costruzioni che sono più simili a quelle che si farebbero in italiano, e quando parlo l'italiano mi capita la stessa cosa. Alla fine è un mescolamento che io non riesco più a separare dentro di me.
Quindi non ci si può dividere, insomma, in qualche modo.
No, non ci si può dividere.
Senti una cosa, tu andrai negli Stati Uniti prossimamente e farai degli spettacoli in inglese, giusto?
Sì.
E come fai a cantare le tue storie in una lingua, in una terza lingua che insomma non è una lingua che madre in questo caso?
Cioè, da una parte mi piace l'idea di sperimentare una cosa nuova e provare anche questa, mi piace. E poi c'è anche un altro fatto veramente un po' singolare per me. Quando uno parla delle lingue con dei suoni così diversi, come per esempio l'amarico, il tigrigno e l'italiano, e anche, diciamolo, non lo parlo ma lo capisco, il dialetto bolognese, alla fine è come se in qualche maniera le lingue diventassero prima di tutto dei canti, cioè dei suoni.
Prima del loro significato.
Prima del loro significato, e quindi alla fine è anche questo il piacere, capito, di imparare nuovi suoni.
አፈሪቅ ለለው የለም በህይወት አፍ ያስከፍት ነበር ባቲን ሲጫወት ካላመናችሁ ተመሰለቅፈት እማኝለውና የደስ የጠጅ ቤት ሎተሪ ደረሰው ቻንስ ማድረጋይ ታጣማ ይለካ እኔ የደስ የስቀርጥሎይ ጃማይካ ቡብ ማርሊ ዶኑ ወሪ አፓርሴ ኤቭሪቲንግ ዶን ቢ ኦልራይት Baby, don't worry, I'm about to say Everything gonna be alright Zaita this morning, my sunrise Surube, mama dance Sinning si son, apple diosa alright to say you
Senti, tu sei tra le fondatrici di Ghibli, che gli ascoltatori conoscono sicuramente molto bene. E allora, è superfluo forse chiederti che rapporto hai con l'etichetta di scrittore migrante, però, come dire, sicuramente non ti disturba, nello stesso tempo avrai riflettuto, immagino, su che cosa significa utilizzarlo, soprattutto a livello editoriale.
Oddio, ecco, devo dire che insomma, a livello editoriale è a doppio taglio, nel senso che, per esempio, ci sono stati critici che hanno detto scrivono in italiano, eccetera, eccetera, e poi con una nota di critica hanno detto peccato che in fondo poi sia la lingua di Dante, come dire, cioè la lingua di Dante la parlano e la scrivono in maniera corretta solo gli eredi di Dante, e quindi gli altri, diciamo che è quasi impossibile che la sappiano. Da una parte questo è il lato negativo, quello positivo è che comunque possiamo essere in qualche modo un'onda di moda e quindi anche essere commercializzabili, perché siamo una novità. Allora, però, sono un positivo e un negativo che in realtà non è poi il punto centrale della situazione, e cioè che ci sono persone che arrivano da paesaggi culturali diversi e che hanno la possibilità in qualche modo di colorire nuovamente l'italiano mettendo espressioni particolari che in italiano attualmente non si usano, anche se poi sarebbe bello poterle far diventare proprio parte dell'italiano. Per quanto mi riguarda, rispetto all'etichetta di scrittori migranti, io non so bene, non mi sento questa cosa addosso, cioè non riesco. Sì, ti presentano come scrittore migrante, io forse mi sento più vicina alla etichetta di scrittore postcoloniale.
Beh, sicuramente.
Per quanto mi riguarda.
Certo.
Però mi sento all'interno anche di questa onda, più che di scrittori migranti nel senso, cioè nel scrittori migranti nel senso un po' inteso come migratori.
Sì, tra identità.
Tra identità, non migranti uguale immigrati uguale extracomunitario uguale oddio poveretti questi da dove arrivano.
Senti,
ecco, di sicuro non mi sento così.
Donnie Williams, Michael Jackson, Michael Bolton, Madonna, Arfa Brundi, Asiera Woke, Ethiopia, ay, 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 ay.